Alleluia. Senti gioia. La sua presenza, egli desidera non solo stare in mezzo a noi, cioè dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono là, ma desidera entrare in comunione intima con noi. Lode Gesù Cristo. Spirito Santo, Dio ha compiuto qualcosa per voi in questi giorni? C'è qualcuno che ha ricevuto qualche miracolo? Una guarigione, una liberazione? Qualcuno ha ricevuto qualcosa? Sorella, vieni, vieni, preparatevi un microfono. Vieni, vieni. C'è sempre qualcuno. Sali, ti dà il microfono, guarda in telecamera, pace, pace, Dio ti benedica.
Pace fratelli, Dio vi benedica. Pastore, io ti avevo telefonato per il mio viaggio che ho fatto a Roma per la bimba.
Sì.
Gloria a Gesù Cristo. Mia figlia doveva essere peggiorata perché per la patologia di mia figlia, purtroppo, la diagnosi era quella. Mia figlia non solo non è peggiorata, mia figlia è migliorata, hanno tolto tutto. Gloria a Gesù Cristo, Signore,
alleluia,
grazie.
Gloria a Gesù Cristo.
Gloria a Gesù Cristo.
L'applauso è per il Signore.
Gloria a Gesù Cristo, grazie Signore Gesù. Io vivo per servirti e per lodarti, la mia vita è tua. E Amen. Ti chiedo di fare crescere mia figlia per servirti e per lodarti.
Amen.
Amen. Gloria a Gesù Cristo.
Grazie, grazie Viviana. Dio ti benedica. Pace, pace. Alleluia. La fede viene dall'udire. L'udire si ha per mezzo della parola. E se noi crediamo, mettiamo fede, fiducia nell'opera di Dio, egli può compiere nella nostra vita ciò che umanamente è impossibile. Ci sono delle cose che le leggi, come dire, di questa terra non possono intervenire. E allora noi possiamo invocare il Signore ed egli con la sua mano potente, con la sua mano soprannaturale, può cambiare il corso delle cose. Per esempio la preghiera, molti non ci credono, ma la preghiera fatta con fede, dice, con fede, significa, non la preghiera, la preghiera fatta con fede, credendoci. Quando tu preghi, credici e credici di avere già ottenuto e tu otterrai, perché è il Signore, lo Spirito Santo che opera, cambia le cose, trasforma le cose che l'uomo non può fare. La sua legge sovrannaturale è più forte della legge naturale. Le leggi della fisica, della chimica, tutte le leggi di questo tempo, di questo mondo, sono sottoposte alla legge sovrannaturale di Dio. Tutte. E come possiamo ottenere? Credendo. Per fede. Dice la scrittura che per fede alcuni videro i loro cari resuscitati. Abramo dice che ebbe Isacco come una sorta di resurrezione. In qualche maniera Dio è intervenuto. E quando interviene, nel massimo della prova, ma nel massimo della fedeltà. Proprio lì dove al momento Abramo ha mostrato tutta la sua fiducia e fedeltà nel Signore. Dio è intervenuto. Non si è lamentato, non ha fatto questioni, non ha aperto un gruppo su... Se fosse oggi, qualcuno al posto suo avrebbe aperto gruppi su WhatsApp, su Facebook, guerre. Dio è un Dio cattivo, schiavizza le persone. Mi ha dato il figlio, ora me lo chiede. Ma chi è questo Dio che opera in questa maniera, che non opera come dico io? Perché le persone, gli uomini, vogliono un Dio come dicono loro. Ti è mai capitato di vedere persone così che, oh, ma il Signore non si è comportato bene? E che Dio è? Dice, quindi non è Dio, tu vuoi un servo, uno schiavo, vuoi un servo muto. O Dio è Dio, o credi o non credi. Ha detto il Signore, o con me o contro di me. Chi non raccoglie disperde. Lode Gesù Cristo. Vedi, quando entri nelle cose di Dio, poi tu ti rendi conto che c'è un rapporto binario. È fatto di sì o di no. Dice, il vostro sì sia sì e il vostro no sia no. Lode Gesù Cristo. Dio non è come noi pensiamo. Dio è Dio. La gloria appartiene a Lui, il potere appartiene a Lui. Ora, questa è una rivelazione. Servire il Signore è la cosa più grande per chi è nello Spirito. Ma chi vive nella carne è la cosa peggiore che tu gli possa dire a una persona. Servi il Signore. Devo rinunziare. Non rinunzio. Io non mi converto perché non posso peccare. È mai capitato? Poi alla fine dice, no, non posso fare questo, non posso fare quello. No, dice, guarda, dopo. Io credo in Dio, però dopo, ci vediamo dopo. Ti è mai capitato che qualcuno ragiona così? Anna, a me un sacco di persone. Ma è lo spirito di questo mondo, no? Di quelli che riconoscono Dio, ma non si vogliono sottoporre. Io infatti ho parlato di categorie di cristiani. Ci sono i credenti, quelli che credono. E poi ci sono i discepoli. Il desiderio del Signore è che è il mandato che Egli ci affida è quello che le anime si convertono e che diventano discepoli, cioè che siano istruiti a diventare esempi. Questo. E chi farà l'opera attraverso di noi? Dice, come possiamo fare l'opera di Dio? Attraverso il suo Spirito. Quindi Lui ci coinvolge nella sua missione per farci partecipe della sua vita, della sua potenza, della sua unzione, della sua sapienza, del sovrannaturale suo dentro di noi, coinvolgendoci nella missione, nel compito. Perché ci vuole dare un compito il Signore? Ha bisogno di me o di te il Signore? Vuole benedire, ti vuole fare stare bene. Come ti vuole fare stare bene? No che tu sei impregnato nelle cose di questo mondo, nelle passioni, seguendo lo spirito della carne, le cose che piacciono alla natura umana. No, cioè nel senso, la natura umana, la natura carnale, è inclina al peccato. Cioè a tutto ciò che separa da Dio il peccato, ma non quando si parla di peccato, e torniamo a quello, non rubo, non uccido, eccetera, quindi non sto peccando. Il peccato è tutto ciò che supera l'amore di Dio, il rapporto con Dio. Noi siamo liberi di fare tutto. Quando lo Spirito Santo viene, Egli ci dà libertà, ci ha dato libertà su tutto. Noi possiamo fare tutto, ma con lo Spirito di Dio. Tutto. Qualcuno di voi pensa che non può andare in vacanza? Qualcuno di voi pensa che non può essere, non può avere una giornata libera? Non lo so. Tu pensi che Dio è uno schiavista? È uno che frusta? Come è venuto per liberarci dal potere? Cioè, Dio attraverso Mosè libera il popolo di Israele da Faraone. Faraone, sai chi è? Rappresenta lo spirito di questo mondo che schiavizza le anime. Che schiavizza le anime. Faraone faceva lavorare il popolo di Dio tante, tante ore, li schiavizzava perché li dovevano produrre per lui mattoni, mattoni, mattoni. Alla fine senza paglia. Argilla e paglia, niente, senza paglia. Dovevano produrre, produrre, produrre. Schiavi. Dice che le grida del popolo salirono al Signore per l'oppressione. E Dio affida un compito a un certo Mosè per liberare il popolo. L'unico volenteroso di fare la sua volontà e di prendersi le responsabilità, perché per fare la volontà di Dio ci vuole persone che abbiano il carico, prendersi il carico. Ma il carico, dice che il mio carico, dice il Signore, non è un carico pesante, è un carico leggero. Dice, venite a me voi che siete oppressi, aggravati, è vero o no? E vi darò il mio carico, dice. E il mio carico, com'è, dice la Scrittura, è leggero. Quindi, cos'è che fa vedere le cose di Dio che sono leggere, pesante? Chi me lo sa dire? La carne, perché la carne brama le cose di questo mondo e si sente imprigionata la carne. La natura carnale, la natura di peccato, la natura quella che è incline, che non ama Dio, quella è sofferente. Non dice prendete la mia croce e seguitemi, sì o no? Ma quando dice di crocefiggere la carne, che significa? Fare morire i nostri desideri. Inchiodarli sulla croce, cioè in ubbidienza. L'ubbidienza fa morire la carne e fa risorgere quell'area carnale in spirituale. Che cos'è lo spirituale? È tutto ciò che appartiene al potere di Dio. Per esempio l'anima, no? L'anima nostra, io l'ho sempre immaginato l'anima come un grandissimo territorio. Come il territorio che doveva conquistare il popolo di Israele quando uscì dal Mar Rosso. E doveva entrare nella terra promessa, vi ricordate? Dio gli aveva dato la promessa, ma poi il popolo doveva entrare nei vari territori per conquistarli. Che significa questo? Che noi, Dio ci ha dato la vittoria, ma siamo noi che dobbiamo conquistare le aree, quelle aree della nostra vita e mettere la bandierina di Cristo. Dice, quest'area è di Cristo, appartiene a Cristo. Quest'area appartiene a Cristo. Ci sono le varie aree, no, nella nostra vita. Ci sono alcune aree che qualcuno dice, no, qua paletti, tum tum tum, metti i paletti, dice, no, qua, Signore, per favore, questo è mio. Quelli solitamente non sono discepoli. Chi mette paletti, se dice di essere un discepolo, non lo è, perché un vero discepolo, io parlo, vedete, quando si parla, noi dobbiamo sapere una cosa, che la nostra parola porta lo Spirito. Noi quando parliamo trasmettiamo lo Spirito. Quando io parlo trasmetto lo Spirito. Quando tu parli trasmetti uno Spirito. Nelle cose di Dio avviene che quando tu parli, soprattutto con me, si pesa anche lo Spirito. Di quelli che mi collaborano, che devono servire, devono sapere che io gli peso lo Spirito. Ma perché non possono servire con uno spirito immondo, con lo spirito della carne? Perché distruggeranno l'opera di Dio. Quando uno parla, quello che dice, uno non se ne accorge, ma dice tutto ciò che è dentro. Parla, 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 parla. Trasmette lo spirito. E dice allora non parlo, non c'è bisogno. Perché il Signore conosceva anche lo spirito muto. Quello Spirito Santo è Spirito Santo. Però il Signore questo non lo fa con lo spirito del giudizio per la condanna. Egli desidera liberarci. Sai qual è il desiderio di Dio? Egli è un liberatore, egli è un salvatore. O no? Come vedi tu il Signore? Come lo vedi tu? Dice. Liberatore, salvatore. Chi ha manifestato sulla croce? Grande amore. Possibile che cambia. E quando incontra il gadareno, l'indemoniato di Gadara, e caccia i demoni, non lo amava. Lo amava o non lo amava? Lo ha liberato. Quando il Signore libera da schiavitù, da possessione spirituale, da contaminazione spirituale, è perché ama. Tu non puoi liberare le anime se tu non le ami. Domenica si è sentito male, quindi magari una rinfrescata. Nella storia che viene raccontata di Lazzaro, egli, quando lui era morto, sepolto nella tomba, lui poi chiama Lazzaro, ma a chi dice di togliere prima la pietra? E poi di scioglierlo e liberarlo. Non lo dice ai discepoli? E quindi a quei discepoli che sono veramente discepoli, no? Il discepolo può ricevere l'autorità di liberare le persone. Dio desidera questo. Dio vuole affidare ai discepoli questo compito di liberazione. Ma per entrare nel discepolato bisogna, non che noi non possiamo fare le cose, noi siamo liberi di fare tutto, ma tutto ciò che è lecito non deve, non tutto ciò che è lecito è utile, ma tutto ciò che appartiene a questo mondo non deve dominarci, giusto? Anche le cose lecite. Se ti dominano vuol dire che è cambiato la posizione spirituale. Dio mi affida un compito, ma se io di questo compito me ne faccio un'idolatria, un discepolo deve essere pronto a cambiare il ruolo, a cambiare responsabilità, subito. Perché non dipende, non si lega, un vero discepolo non si lega, è legato all'autorità superiore, al mandato da cui dipende. ed è pronto a cambiare, a affrontare nuove sfide. Nuove conquiste. Non si lega al servizio e ne diventa idolatra del servizio. Io ne ho incontrate persone così, che il Signore voleva chiamare a un ruolo più grande, ma posseduto. Dice, ma erano le cose di Dio? Ma sì, posseduto, perché ne aveva fatto un'idolatria di quell'area. Non voglio fare nome, voi li conoscete. Quella persona si è accontentata. Invece di crescere e avere un gruppo molto più grande, una responsabilità più ampia, di rompere tutti i rapporti umani, tutti, cristiani. Se n'è andato, è diventato, dove è arrivato, è diventato l'ultimo, lo scarto, prima era onorato, poi era diventato l'ultimo. Sempre a fare lui, lei e l'altro. Per dire. Non vi legate, non facciamoci contaminare dallo spirito di questo mondo, non ci facciamo contaminare dalla carne. La carne ha desideri contrari. Lo spirito di questo mondo conosce le nostre debolezze e se noi ci facciamo toccare, egli usa le leve per distruggere la nostra vita. Quanti ne abbiamo visti così? Lode Gesù Cristo. Ma Dio ci chiama a vivere un rapporto sempre più forte, intimo, perché chi serve ha gioia. Il servizio è gioia, fratelli. Tu vuoi avere gioia? La gioia non la troverai. Io non è che non vi dico andate a Niagara Falls, ma quando sei arrivato là, dopo che hai speso tutti i tuoi $2,000 per arrivarci, dopo 10 minuti te ne devi andare. È finita. È finita. Cioè non è, se quello lo mettiamo come fine della nostra vita, quello noi lo possiamo fare e Dio vuole che noi siamo nel bene. Sai che com'è il Signore? È superiore a noi che siamo dei padri, dei genitori verso i nostri figli. È molto di più di noi. È molto di più di noi. Noi che vogliamo il meglio per i nostri figli, no? Lui molto di più, molto di più. Molto, molto di più. E sai qual è il molto, molto di più che lo concretizza? Giovani, avete vinto il maligno. Padri, avete vinto. Quando noi vinciamo le opere del male. Questa è la vittoria. Questa è la gioia, vincere le opere del male e non farsi schiavizzare da tutto ciò che appartiene a questo mondo, a questa terra, lode Gesù Cristo, e appartenere a Lui. Alleluia! Quindi Dio affida ai discepoli alcuni compiti. Quindi i discepoli devono essere informati. Così dice Matteo, capitolo 28, dice, andate, fate discepoli di tutti i popoli, insegnando loro tutto ciò che io vi ho trasmesso. Ammaestrateli, fate discepoli, insegnando loro di osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Com'è che Dio vuole intervenire nella nostra vita? Com'è che lo Spirito Santo, tu desideri che lo Spirito Santo dimora dentro di te. Allora, vi spiego qual è il segreto per vincere le prove. Magari all'inizio della fede uno non sa, può pure spararsi una preghiera: Signore, c'è un mio nemico, elimina questo mio nemico. Ma ti insegno come fa il Signore. Dio non caccia il problema. Tu immagina una preghiera: Signore, fai morire il mio nemico. Tu immagina un cristiano che prega così. C'è uno che ha lo Spirito di Dio. Se prega così, non ha lo Spirito di Dio. Ha un altro spirito, non quello di Dio. Sai cosa dice il Signore? Prega per il tuo nemico. Fagli il bene al tuo nemico. Tu vuoi vincere il nemico? Fagli il bene. Dice che radunerai sul suo capo carboni ardenti. Ce lo farai. C'è quello spirito, poi rischia di andare via col bene. Lo spirito della carne invece dice: no, mio amico, cancelliamo, non lo voglio vedere, cacciatelo dalla chiesa. Questo non è. Dio ci dà lo spirito, fratelli. E se nel nostro percorso di crescita arriviamo a certi tipi di difficoltà, di prove, è perché il Signore ci sta chiamando a una crescita. Un corpo cresce, non rimane sempre in una maniera. Noi siamo chiamati a crescere, a prenderci responsabilità, a desiderare le cose di Dio. Ma questo è per chi desidera, perché l'opera di Dio è... Dio non vuole schiavizzare nessuno. Quindi cacciamoci dall'idea che il Signore schiavizza. Lui è un liberatore, non uno schiavista. Fare l'opera di Dio è un onore. Fratelli, servire il Signore è un grande onore. Essere un servo del Signore, fare parte di uno staff ministeriale, è un onore. Se non lo comprendi, se lo vedi che è un peso, fai un passo indietro. Ci sono tanti che vogliono servire, ci sono tanti che amano il Signore, ci sono tanti che vogliono benedizione, che hanno bisogno di pace, di gioia, perché il Signore, la remunerazione è grande. Certo, compito più grande e responsabilità più grande, ma Dio darà il suo spirito in una misura ancora di più. Ancora di più. Unzione e potenza di Spirito Santo. E allora, perché il Signore in quella parabola gli dice: questa mina datela a quello che ne ha 10? Perché? E la racconta Gesù quello. Perché quello era uno pieno dello Spirito di Dio. Era uno che conosceva come opera il Signore. Più noi abbiamo, più Lui ci dà. Più tu vuoi fare, più Lui ti riempie di forza, di fede, di benedizione. Ti dà tutti gli strumenti. Non è un fatto umano. Umanamente sembra impossibile. Ma per noi cristiani è diverso. Certo, lo spirito del mondo è all'opera. Perché sa che se noi siamo uniti, ubbidiamo al Signore, siamo una potenza e Satana lo sa e quindi deve distruggere dove punta? In alto. Io lo dico sempre, no? Quelli che sono vicini a me, state attenti, conducete una vita indirizzata alla preghiera, alla santificazione, perché se no il diavolo vi distruggerà. Ecco perché sono a volte restio a chiamare. Perché so che poi lui vuole distruggere. Passa prima da me, se non ce la fa con me cercherà su quelli più in basso. Ma se tu rimani fermo, egli fuggirà da te, se ne andrà. Se tu rimani fermo, egli fuggirà da te. Se tu rimani fedele, egli se ne andrà. Lode Gesù Cristo. Viene, Viene Satana a provare, a vagliare. Dice, Satana mi ha chiesto di vagliarvi. Lode a Gesù Cristo. Ma abbiate fede, io ho vinto il mondo. Gesù, con Gesù, noi siamo più che vincitori. Gloria a Gesù Cristo. Perché Egli ci sta chiamando di fede, di crescere di fede in fede. Di fede in fede. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Gesù e Lazzaro. È una storia che è affascinante. Versetto 8. I discepoli gli dissero, Maestro, i giudei cercavano ora di lapidarti e tu vuoi tornare là. Gesù rispose, non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se uno cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui. Lo spirito di questo mondo cercherà sempre di fare inciampare i discepoli. Come? Farli camminare nelle tenebre. Farli cadere nel livello, diciamo, basso, tenebre. Una delle opere maligne che lui compie è quella della maldicenza. Perché lui sa che se riesce a convincere, come ha convinto Giuda, di cadere nel peccato, di camminare nell'ombra, dice, nelle tenebre nessuno mi vede, è buio, capisci? Uno è convinto che nelle tenebre non è visto, nessuno lo vede. Il ladro, no? Quando ruba, com'è? Io un giorno, guardate, è una cosa incredibile. Non mi ricordo con chi era, gli ho detto, guarda, quello è un ladro. L'abbiamo osservato un paio di minuti e abbiamo visto in azione. Ta-ta. E vi ricordate, c'era qualcuno con me. Non era qua allora. Nel buio, brancola nel buio, nelle tenebre. Cioè lui, chi è nel peccato, sai che vede tenebre e pensa ed è convinto che nessuno lo vede. Ecco perché il peccato si espande, perché chi pecca è convinto nessuno mi vede. Dov'è la forza del peccato? Nelle tenebre, nel nascondere. Se uno cammina di giorno non inciampa, cioè se uno, io per esempio nei rapporti, io ho rapporti di verità. I miei rapporti sono rapporti di verità. Non ci sono sotterfugi. Ci sono delle cose che non sono alla portata di tutti e quella è un'altra cosa. Dio ci dà secondo le nostre capacità. Ma nei nostri rapporti, i nostri rapporti devono essere in verità, alla luce. Non ci devono essere tenebre. Tenebre significa... Io non so com'è possibile, ma ogni volta che avviene qualcosa, in qualche maniera lo Spirito Santo mi avverte. Non sarei quello che sono, credo. A volte ci sono cose, no? Mi portano notizie. Io le notizie già le so. Dico, ma come fai? C'è una colomba bianca, portatrice di notizie. No. È lo Spirito Santo, che in qualche maniera tutto, uno conosce tutto. E quindi dice, se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Noi dobbiamo camminare con la luce. Nella nostra vita dobbiamo togliere le tenebre, altrimenti rischiamo di inciampare. Quando uno inciampa spiritualmente, contamina la sua vita. Solitamente è convinto di essere nel giusto chi cade. E che l'ostacolo glielo mette il Signore. Così parlò e poi disse loro, il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Perciò i discepoli gli dissero, Signore, se egli dorme sarà salvo. Ora Gesù aveva parlato della morte di lui, era morto. Ma essi pensarono che avesse parlato del dormire e del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente, Lazzaro è morto e per voi mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate, ma ora andiamo a lui. L'opera di Dio non è come la pensiamo noi a volte. Non opera secondo i nostri canoni e la nostra mente. L'opera di Dio segue il corso di Dio. Quel fatto era avvenuto, era morto, l'amico loro era morto, l'amico di Gesù, Lazzaro, morto. Poi qualcuno gli dice, Signore Gesù, ma se tu fossi stato con noi, lui non sarebbe morto. Cioè quasi che lo accusano. Ma lui dice qua che doveva avvenire affinché voi crediate, affinché voi possiate vedere l'opera soprannaturale di Dio, la potenza di Dio, il miracolo di Dio, il potere della risurrezione. In Gesù abita il potere della risurrezione, fratelli. Quel potere noi dobbiamo mirare. Ma per avere quel potere, per avere il potere di Dio, noi dobbiamo camminare nell'integrità, nell'ordine, nell'ubbidienza, nell'amore. Non che noi siamo perfetti, non siamo perfetti. Quando io dico, e il Signore dice che noi non siamo perfetti, significa che ci sono gli errori, ci sono i peccati, ma grazie a Dio che non vince il maligno, ma vince lo Spirito Santo, vince l'opera di Dio. E quando noi manifestiamo l'opera di Dio, stiamo manifestando che Gesù vince, che lo Spirito Santo vince. Se noi siamo qua e operiamo, è perché lo Spirito Santo ha vinto tutte le negatività, tutti i peccati, tutti i motivi di disunione, tutti i motivi di critiche, di giudizio. Questa è la vittoria, vincere l'opera del maligno. Lo Spirito Santo vince, fratelli. Noi dobbiamo fare vincere lo Spirito Santo. E quando uno cade e lo Spirito Santo ti convince in quanto al peccato, impariamo a chiedere perdono. Egli è fedele e giusto da perdonarci tutti i peccati. Tutti i peccati. Se noi glielo confessiamo, egli ci perdona tutti i peccati. Tutti. Se tu gli confessi, egli perdona. Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai suoi condiscepoli: andiamo anche noi per morire con lui. Cioè Tommaso aveva una visione negativa. Era uno che vedeva sempre negativo. Era uno che era quello poi che diceva: no, per me Gesù non è, cioè, oh, abbiamo visto Gesù risorto, no, no. E poi gli compare Gesù. Qua Tommaso dice: andiamo a morire pure noi. Cioè, guardate le scene, no? È umano, no? Tommaso è umano, assomiglia a molti di noi. Andiamo a morire. Gesù dunque arrivato trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Voi sapete, però è già scritto, che dopo 4 giorni, sai che il medico certifica, mi pare, devono passare 24 ore, no? Il certificato di morte si fa dopo 24 ore, giusto? Perché devono dare il certificato di morte, che quello e non sia qualche malattia, si è addormentato. Ebbene, questo 4 giorni. Sai perché dice 4 giorni? Perché era morto, morto, morto. Per dire, non c'era niente da fare, non era, era morte. Ora, Betania non distava da Gerusalemme che circa 15 stadi. E molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come dunque Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. E Marta gli disse: lo so che risusciterà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Vedete, già allora conoscevano la resurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà mai. Credi tu questo? Ella gli disse: sì, oh Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figliuolo di Dio, che doveva venire nel mondo. E detto questo se ne andò, chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendole: il Maestro è qui e ti chiama. Ed ella udita questo si alzò in fretta e venne a lui. Ora Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta l'aveva incontrato. Quando dunque i giudei che erano in casa con lei e la consolavano videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono, supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe veduto, gli si gettò ai piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Vedi, una posizione di fede. E quando Gesù la vide piangere, vide i giudei che erano venuti con lei a piangere anch'essi, fremé nello spirito, si conturbò e disse: dove l'avete posto? Essi gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù pianse. Onde i giudei dicevano: guarda come l'amava. Ma alcuni di loro dicevano: non poteva lui, che ha aperto gli occhi al cieco, fare anche che questo non morisse? Critiche, giudizi, tutti i colori. Gesù, dunque, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro. Era una grotta, una pietra era posta all'apertura. Gesù disse: togliete via la pietra. Caccia la pietra, togliete la pietra, gliel'ha chiesto lui. Cioè, quello che hai fatto tu, caccialo. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già. 4 giorni, puzza. Cioè, ormai è, che stai combinando, che stai facendo? Quello. Cioè, era impossibile. Egli puzza già perché siamo al 4º giorno. Gesù le disse: non ti avevo detto che se credi tu vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra e Gesù, alzato gli occhi in alto, disse: Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Io ben sapevo che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. E detto questo gridò con gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, aveva i piedi e le mani legati da fasce, il viso coperto di un asciugatoio. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Perciò molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano veduto le cose fatte da Gesù credettero in lui, ma alcuni di loro andarono dai farisei a raccontare loro quello che Gesù aveva fatto. C'erano quelli che comunque dovevano essere sempre contro. I giudei, sai chi rappresentano oggi? I religiosi. Il religioso è sempre uno che è contro. Anche quando vede una resurrezione, anche quando vede un grande miracolo, è contro, è contro, è contro. Ma la cosa importante che noi dobbiamo focalizzare, e qua chiudiamo, è che Dio vuole affidare a noi questo compito. Il grande mandato, quello di predicare l'Evangelo, quello di liberare le anime, di sciogliere le anime dalle catene della morte, dalle fasce della morte, dal peccato. E l'affida a noi. Per diventare come lui liberatori, salvatori. Questo è il fine, come dire, dove noi dobbiamo giungere. Un discepolo deve crescere per diventare simile al padre, al maestro. Questo desidera il padre, che noi cresciamo e che assomigliamo al figlio. Figli che assomigliano al figlio, da uno tante, che fanno l'opera sua. E sai perché? Perché vuole benedire. C'è grande benedizione, fratelli, c'è grande liberazione, c'è grande gioia. Il popolo di Dio, e noi lo possiamo leggere nelle scritture, anche se è perseguitato, anche se c'è odio verso il popolo, vive nella gioia. Vive nella grazia. Anche se vive in questo mondo, non appartiene a questo mondo, perché non è legato, non è sottomesso allo spirito di questo mondo. Quindi poi ce lo dicono l'Apostolo Paolo, Pietro e tutti gli altri, ci dicono: non cadete nel laccio della schiavitù, Non cadete schiavi un'altra volta. Lode Gesù Cristo. Quindi desideriamo, io spero che in ognuno di voi, nei giovani, ci sia il desiderio di servire. Perché Dio vuole rendervi partecipi della sua grazia, delle sue benedizioni. Vi vuole rendere grandi. Vuole intervenire nei vostri problemi, nella vostra crescita, nel vostro futuro. Non vi vuole lasciare sbandati. Vai, ci sono quelli poi che pensano, no, lascia stare la Chiesa, le cose di Dio. Sono quelli che non credono, quelli che non hanno fiducia, quelli che credono in quello che vedono, quelli che hanno speranza solo in questo mondo, nella politica, nell'uomo potente, nel denaro. Quelli. Ma tutto ciò che appartiene qua, a questa terra, appartiene al Signore. Se Dio dice, dice che nessuno raccatterà mai il pane dei suoi figli, nessuno, ci possiamo credere? Nessuno, anzi, i figli del re sono principe e principesse. Egli ci ha chiamato a essere primogeniti. La primogenitura nel vecchio patto significava avere il doppio della benedizione. Cioè quello che avevano tutti i figli, il primogenito ne aveva il doppio. E lui ci chiama tutti primogeniti. Quindi ci vuole benedetti doppiamente. Cioè, tu immagina la benedizione di Dio raddoppiata. Cioè, egli vuole dare vita, vita in abbondanza, benedizione. Questo nello spirito che si riflette anche nell'anima e nel corpo. Certo, la risurrezione del corpo avverrà dopo. Quella dell'anima avviene giorno dopo giorno. Quella dell'anima avviene con la nostra partecipazione, a fare morire quelle parti. Egli può fare risorgere ciò che noi facciamo morire sulla croce. Ciò che noi crocifiggiamo. Allora, quello risorge. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Alziamoci in piedi. Alleluia. Signore, ti ringraziamo, Padre. Signore, grazie, Padre, che tu ci ami, che tu desideri per ognuno di noi il meglio, che desideri, Signore, il perdono. Grazie, Padre, perché possiamo chiederti perdono di ogni peccato. Tu conosci le nostre debolezze e noi siamo qua a chiedere perdono, Signore. Di ogni nostro peccato, di ogni nostra ribellione, disubbidienza. Signore, benedici, Padre. Noi vogliamo fare parte del tuo popolo, vogliamo vivere nella grazia, vogliamo ricevere i frutti che tu hai stabilito, vogliamo crescere nelle tue vie e vogliamo fare l'opera tua. Signore, aiutaci, Padre. Sovviene alle nostre debolezze. Tu sai che noi siamo deboli. Che noi siamo su questa terra, Signore, ma vogliamo vivere, Signore, in comunione con Te, perché Tu Ti prenderai cura di ognuno di noi. E io Ti chiedo, Signore, benedici, Padre. Questa sera, Signore, metti guarigione dove c'è bisogno di guarigione. Guarisci, Signore, Tu sei il Dio che guarisce. Guarisci il suo popolo, guarisci il nostro popolo, guarisci le nostre anime, Signore, che sono nel bisogno, che hanno bisogno di guarigione. Guarisci, Padre. Libera, Signore, libera da ogni condizione spirituale negativa, libera dal peccato, libera, Signore, dalle schiavitù, dai vizi, dalle oppressioni. Signore, libera il tuo popolo, Signore, da ogni spirito immondo, Padre. Affinché ti possano tutti servire, tutti, figli tuoi, figli tuoi, figli tuoi che servono nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Vi benedico, fratelli, sorelle, nel nome di Gesù.
Amen.
Alleluia. Amate, amate l'opera di Dio, amate il Signore, amate i fratelli.
Amen.
e le sorelle, servendoli. Dio vi benedica nel nome di Gesù Cristo. Pace a tutti.